La perfezione dello yoga. Un programma a cura di Krishna Prema Das. Qualunque sia il desiderio del nostro cuore, esso sarà esaudito col metodo della coscienza di Krishna. Come abbiamo visto nelle puntate precedenti, per chi muore in coscienza di Krishna è garantito l'ingresso a Krishna Loka, la dimora suprema dove Krishna risiede. A questo punto ci si può domandare quale sia il vantaggio di andare su questo pianeta? E Krishna stesso risponde: dopo avermi raggiunto, le grandi anime, yogi colmi di devozione, mai più torneranno in questo mondo temporaneo e pieno di sofferenza, poiché hanno ottenuto la perfezione più alta. Krishna, il creatore, ci assicura che questo mondo materiale è pieno di sofferenze. Come possiamo quindi renderlo comodo? Forse mediante il cosiddetto progresso della scienza? No, non è possibile. Di conseguenza, non vogliamo neppure conoscere la natura di queste sofferenze. Come abbiamo già detto, queste sofferenze sono la nascita, la vecchiaia, la malattia e la morte. Ma poiché siamo incapaci di porvi rimedio, cerchiamo di ignorarle. La scienza non ha il potere di liberarci da queste sofferenze che ci colpiscono continuamente. Anzi, cerca di distrarre la nostra attenzione con la costruzione di astronavi o di bombe atomiche. La soluzione di questi problemi la troviamo invece nella Bhagavad Gita. Quando si raggiunge il piano di Krishna, non si deve più far ritorno sulla Terra, dove nascita e morte si susseguono. Dobbiamo comprendere che questo luogo è pieno di sofferenza, ma per arrivare a questa comprensione occorre un certo livello di coscienza. I cani, i gatti e i maiali, per esempio, non possono capire che stanno soffrendo. Si dice che l'uomo sia un animale razionale, ma egli usa questa razionalità per incrementare le sue tendenze animalesche piuttosto che per cercare di liberarsi dalla sua triste condizione. Krishna afferma chiaramente che chiunque giunga a lui non dovrà mai più rinascere per soffrire ancora. Le grandi anime che lo raggiungono hanno ottenuto la più alta perfezione dell'esistenza, quella che sottrae l'essere vivente alle sofferenze dell'esistenza condizionata. Una delle caratteristiche che distinguono Krishna da un essere ordinario consiste nel fatto che quest'ultimo può essere in un solo luogo alla volta, mentre Krishna può essere ovunque nell'universo e simultaneamente nella sua propria dimora. La dimora di Krishna nel regno trascendentale si chiama Goloka Vrindavana. La Vrindavana che si trova in India è questo stesso luogo che è disceso o si è manifestato su questa terra. Infatti, quando Krishna discende personalmente dal suo regno in virtù della sua potenza interna, anche il suo Dhamma, la sua dimora, lo accompagna. In altre parole, quando Krishna scende sulla terra, si manifesta in questo particolare luogo. Ciò nonostante, la dimora di Krishna rimane eternamente nella sfera trascendentale del mondo di Vaikuntha. Nel verso che abbiamo citato, Krishna dichiara che colui che raggiunge la sua dimora nei Vaikuntha non dovrà mai più rinascere nel mondo materiale. Tale persona è chiamata Mahatma. In Occidente la parola Mahatma è generalmente collegata alla persona di Mahatma Gandhi, ma si deve sapere che il titolo di Mahatma non è quello di un uomo politico. Mahatma si riferisce invece a una persona che ha raggiunto un altissimo livello di conoscenza di Krishna ed è qualificato per entrare nella dimora di Krishna. La perfezione del Mahatma consiste nell'usare la forma umana e le risorse della natura per districarsi dal ciclo di nascite e morti. Una persona intelligente sa che non vuole soffrire, ma sa anche che le sofferenze le vengono inflitte di forza. Come abbiamo detto precedentemente, viviamo sempre in una condizione infelice a causa della mente e del corpo, delle catastrofi naturali o a causa di altri esseri viventi. In un modo o nell'altro siamo continuamente soggetti a qualche tipo di sofferenza. L'universo materiale in cui viviamo è di per sé un luogo di sofferenza. Tuttavia, se non fosse per la sofferenza, non potremmo avvicinarci alla coscienza di Krishna. Infatti, le sofferenze di questo mondo sono un aiuto e uno stimolo per elevarci fino alla coscienza di Krishna. L'uomo intelligente si domanderà perché le sofferenze gli sono inflitte di forza, ma l'atteggiamento più comune nella società attuale consiste nel dire: lasciatemi soffrire e lasciatemi dimenticare la sofferenza con qualche sostanza inebriante. Ma non appena l'ebbrezza finisce, ritorna la sofferenza. Non si può trovare una soluzione alle sofferenze della vita con un'euforia artificiale. Solo la coscienza di Krishna può portare la soluzione. Qualcuno potrebbe far notare che mentre i devoti di Krishna si sforzano di raggiungere il pianeta di Krishna, numerosi altri si sforzano di andare sulla Luna. Ma non è anche questa una forma di perfezione? La tendenza a viaggiare verso altri pianeti è insita nell'essere vivente, tanto che a volte l'essere viene definito Sarvagata, per indicare che gli piace viaggiare ovunque. Viaggiare, infatti, è nella natura dell'essere vivente. Il desiderio di andare sulla Luna non è una novità. Anche gli yogi sono interessati a raggiungere i pianeti superiori, ma Krishna indica nella Bhagavad Gita che questo viaggio non sarà loro di alcun aiuto. Tutti i pianeti del mondo materiale, dal più alto al più basso, sono luoghi di sofferenza dove nascita e morte si susseguono. Ma colui che raggiunge la mia dimora, o figlio di Kunti, non rinasce più. L'universo è diviso in tre sistemi planetari: quello superiore, quello intermedio e quello inferiore. La Terra fa parte del sistema planetario intermedio. Krishna ci fa notare che anche se raggiungiamo il pianeta più alto, chiamato Brahma Loka, vi troveremo sempre il ripetersi della nascita e della morte, Anche gli altri pianeti dell'universo sono popolati da innumerevoli esseri viventi. Non dobbiamo pensare che solo questo pianeta sia abitato e gli altri siano deserti. L'esperienza ci permette di constatare che non esiste sulla Terra alcun luogo privo di esseri viventi. Se scaviamo in profondità nel terreno, troviamo i vermi. Se ci immergiamo nell'acqua, troviamo gli animali acquatici. E se ci volgiamo verso il cielo, troviamo gli uccelli. Come si può concludere, dunque, che sugli altri pianeti non ci siano esseri viventi? Ma Krishna ci fa notare che anche se raggiungiamo i pianeti su cui vivono i grandi esseri celesti, continueremo a essere soggetti alla morte, mentre se raggiungiamo il pianeta di Krishna, come egli stesso ci consiglia, non dovremo mai più rinascere. Bisogna dunque considerare molto seriamente il fatto di riscoprire la nostra vita eterna, piena di conoscenza e di felicità. Abbiamo dimenticato che proprio in questo risiede lo scopo della nostra esistenza, il nostro vero interesse. Perché l'abbiamo dimenticato? Siamo stati semplicemente intrappolati dal luccichio della materia che si presenta a noi nella forma di grattacieli, di grandi fabbriche e del gioco politico, pur sapendo che per quanti alti siano i grattacieli che costruiamo, non potremmo mai viverci all'infinito. Non dobbiamo sprecare la nostra energia nel costruire potenti industrie e grandi città per intrappolarci ulteriormente nella natura materiale. Ma dovremmo usare la nostra energia per sviluppare la coscienza di Krishna, in modo da ottenere un corpo spirituale che ci permetta di entrare nel pianeta di Krishna. La coscienza di Krishna non è una formula religiosa o una specie di svago spirituale, ma è l'elemento essenziale dell'essere vivente. se anche sui pianeti superiori di questo universo regnano la nascita e la morte, perché i grandi yogi cercano di raggiungere questi pianeti? Perché, sebbene possiedano grandi poteri mistici, questi yogi hanno ancora la tendenza a voler godere dei piaceri materiali? E i pianeti superiori offrono loro una durata di vita incredibilmente lunga. Sri Krishna indica il valore del tempo su questi pianeti. Un giorno di Brahma equivale a 1000 ere secondo il calcolo terrestre, e altrettanto lunga è la sua notte. Uno yuga dura 4.300.000 anni. Questo numero moltiplicato per 1000 rappresenta 12 ore della vita di Brahma sul suo pianeta, Brahma Loka, e altre 12 ore costituiscono la sua notte. 30 di questi giorni formano un mese, 12 mesi un anno, e Brahma vive per 100 di questi anni. La vita su questo pianeta è dunque incredibilmente lunga, eppure, anche dopo miliardi di anni, gli abitanti di Brahma Loka devono affrontare la morte. Non si può sfuggire alla morte se non andiamo sui pianeti spirituali. Quando si manifesta il giorno di Brahma, tornano all'esistenza tutte le varietà degli esseri, e quando viene la notte sono tutte annientate. Alla fine di un giorno di Brahma, tutti i sistemi planetari inferiori vengono sommersi dall'acqua e i loro abitanti sono annientati. Dopo questa devastazione e dopo che la notte di Brahma è trascorsa, quando Brahma si sveglia al mattino, ha luogo un'altra creazione e tutti gli esseri riappaiono. Così, la natura del mondo materiale è quella di essere soggetta alla creazione e alla distruzione. Senza fine rinasce il giorno di Brahma e tutti gli esseri tornano all'esistenza. E ogni volta, col sopraggiungere della notte di Brahma, essi sono inesorabilmente dissolti, o Partha. Sebbene gli esseri viventi non vogliano la devastazione, questa sopraggiunge nel corso del tempo, inondando tutti i pianeti finché tutti i loro abitanti non sono inghiottiti dalle acque durante tutta la notte di Brahma. Ma appena nasce il giorno, l'acqua a poco si ritira. Esiste tuttavia un altro mondo che è eterno ed è al di là della materia manifestata e non manifestata. È supremo e non è mai annientato. Quando tutto in questo mondo è dissolto, esso rimane intatto. Noi non possiamo calcolare la vastità dell'universo materiale, ma i Veda ci informano che esistono milioni di universi all'interno della creazione e che al di là di questi universi materiali esiste un altro mondo, quello spirituale. Là tutti i pianeti sono eterni, come eterna è la vita di tutti gli esseri che vi abitano. In questo verso la parola Bhavan significa natura e si riferisce a un'altra natura su un altro mondo. Del resto, anche in questo mondo abbiamo l'esperienza di due diverse nature. L'essere vivente è spirito e fino a quando risiede nella materia questa si muove, ma non appena l'anima, la scintilla spirituale, esce dal corpo, questa diventa immobile. La natura spirituale è la natura superiore di Krishna, mentre la natura materiale è la natura inferiore. Infatti, al di là della natura materiale, esiste un'altra natura, superiore e completamente spirituale. Queste informazioni non possono essere ottenute con la conoscenza sperimentale. Col telescopio possiamo vedere milioni e milioni di stelle, ma non possiamo avvicinarle. Dobbiamo riconoscere i nostri limiti. Se non riusciamo neppure a comprendere l'universo materiale mediante la conoscenza sperimentale, che possibilità abbiamo di comprendere Dio e il suo regno? Certamente nessuna. Esperienza empirica ci permetterà di comprenderlo. La conoscenza ci viene dall'ascolto della Bhagavad Gita. Non possiamo identificare il nostro padre mediante la conoscenza sperimentale. Dobbiamo affidarci alle parole di nostra madre e crederle. Se non le crediamo, non avremo altro modo di sapere. Similmente, se aderiamo alla via della conoscenza e alla coscienza di Krishna, ogni informazione riguardo a Krishna e al suo regno ci sarà rivelata. Le parole Parastu Bhavan designano la natura superiore e si riferisce a ciò che non è manifestato davanti ai nostri occhi. Non possiamo percepire l'universo materiale attraverso le manifestazioni visibili che sono la Terra, il Sole, le stelle e i pianeti. Ma al di là di questo universo ne esiste un altro, fatto di natura eterna. La natura materiale ha un inizio e una fine, ma la natura spirituale è sanatana, eterna. Non ha né inizio né fine. Com'è possibile? Una nuvola, passando nel cielo, sembra che copra una grande distesa, ma in realtà è solo una piccola macchia che copre una parte insignificante del cielo. Noi siamo talmente piccoli che se una nuvola copre qualche centinaio di chilometri, ci sembra che tutto il cielo sia coperto. Similmente, l'intero universo materiale è come una piccola nuvola nel vasto cielo spirituale. Del resto, esso è compreso nel Mahatattva, l'aggregato di elementi materiali. E come una nuvola ha un inizio e una fine, anche la natura materiale ha un inizio e una fine. Quando le nuvole si disperdono e il cielo si schiarisce, possiamo vedere le cose così come sono. Anche il corpo è come una nuvola che passa sopra l'anima spirituale. Vi rimane per qualche tempo, dà i suoi frutti, declina e poi scompare. Qualsiasi fenomeno materiale è soggetto a queste sei trasformazioni della natura materiale. Viene all'esistenza, cresce, si stabilizza, dà i suoi frutti, declina e poi scompare. Krishna indica che al di là di queste trasformazioni, di questa natura nuvolosa, esiste una natura spirituale che è eterna. Infatti, quando la natura materiale è annientata, l'avaktatsanata rimane. Nella letteratura vedica troviamo numerose informazioni relative al mondo materiale e al mondo spirituale. Il secondo canto dello Srimad Bhagavatam ci fornisce descrizioni del mondo spirituale e dei suoi abitanti. Si parla anche di aeronavi spirituali su cui gli esseri liberati viaggiano alla velocità delle saette. In realtà, tutto ciò che esiste qua giù si trova anche nel mondo spirituale. Nel mondo materiale ogni cosa è solo un'imitazione, un'ombra di ciò che esiste nel mondo spirituale. Come al cinema vediamo solo una rappresentazione o un facsimile dell'oggetto reale, così lo Srimad Bhagavatam insegna che il mondo materiale non è altro che una combinazione di materia modellata a partire dalla realtà, proprio come un manichino nella vetrina di un negozio è l'imitazione di una donna. Ogni uomo di buon senso sa che il manichino è solo un'imitazione. Sridhara Swami dice che poiché il mondo spirituale è reale, il mondo materiale, che è solo un'imitazione, sembra anch'esso reale. Noi dobbiamo cogliere l'essenza della realtà e per realtà si intende l'esistenza che non può essere annientata. Realtà significa dunque eternità. Coloro che vedono la verità hanno dedotto l'eternità del reale, l'anima, e la temporaneità dell'illusorio, il corpo materiale, dallo studio delle loro rispettive nature. Il vero piacere è in Krishna, mentre il piacere materiale, che è temporaneo, non è reale. Coloro che vedono le cose sono veramente come sono veramente, non hanno interesse per i piaceri illusori. Il vero scopo della vita umana consiste nel raggiungere il mondo spirituale, ma, come ci fa notare lo Srimad Bhagavatam, la maggior parte della gente non ne ha conoscenza. La vita umana è fatta per capire la realtà e raggiungerla. Tutta la letteratura vedica ci avverte di non rimanere nelle tenebre. Il mondo materiale è di natura tenebrosa, mentre il mondo spirituale risplende di luce, senza tuttavia essere illuminato dal fuoco o dall'elettricità. Krishna precisa questo punto nel 15° capitolo della Bhagavad Gita. La mia dimora non è illuminata né dal sole né dalla luna, né dall'elettricità. Chi la raggiunge non torna mai più in questo mondo. Il mondo spirituale è detto non manifestato perché non può essere percepito con i sensi materiali. Questa dimora suprema è detta non manifestata, è infallibile ed è la destinazione suprema. Chi la raggiunge non torna più indietro. Questa è la mia dimora suprema. Questo verso fa allusione a un lungo viaggio. Dobbiamo infatti superare lo spazio, attraversare l'universo materiale, penetrare la sua copertura per entrare infine nel mondo spirituale. Avete ascoltato La perfezione dello yoga. Un programma a cura di Krishna Prema Das.